aggiungiamo su dell'avvenuto decesso, punto, metta vada a capo, verifichino altresì i periti se vi siano
indicativi di corruzione carnale,
se vi siano elementi indicativi di corruzione carnale di
violenta.
Dicevo, i nostri consulenti hanno suggerito questa intervenzione, accertare inoltre l'eventuale compatibilità delle lesioni di scontrato sul cadavere con identificabili tipologie di armi bianche, specificando le caratteristiche morfologiche, ove questo risulti possibile.
Cause
Mezzi questi.
circostanze, cioè ovviamente se mi dovranno dire che non è morta per infarto, ma è morta perché, cioè mi diranno anche che non è morta perché qualcuno gli ha sparato, ma perché c'è stato un uso probabilmente di un coltello, quella è la ferita. Non so, casomai ditemi voi se
la bianca di
solito è non attribuibile facilmente, ma comunque si nasce
tanto per essere chiari, ci sono due coltelli che vengono sul coltello ceramico e sull'altro coltello, e volevo sapere se poi c'è compatibilità con queste armi le
Mezzi in particolare si è modificata la
Beh, mi sembra che l'ordinanza sia stata superata da ulteriori accertamenti, non superata in tutto, ma sotto vari aspetti da ulteriori accertamenti, per cui il coltello sulla compatibilità occorre
con la lama seghettata.
Fare una verifica e l'ulteriore coltello sequestrato presso l'abitazione di sollecito Raffaele. Quindi mettiamo la verifica all'ora del decesso. Prima
c'è
di
visita.
Accertino in particolare
pensate che si possa fare subito
se
della questione della riesumazione.
Può essere compatibilità
noi
tra la
tutti
ferita,
siamo
tra le ferite
quindi,
riscontrate.
Sì.
Sul cadavere di Mary Kirk e i coltelli sottoposti al sequestro, in particolare due coltelli a serramanico ed un coltello da cucina. Senta, quando io parlo dell'ora del decesso, voi mi dite, cioè perché io non so se la ragazza è morta immediatamente, cioè subito dopo aver ricevuto il colpo, oppure se c'è stato un periodo di agonia e se in questo periodo di agonia fosse stato possibile in qualche modo intervenire. Lo metto come quesito specifico. Allora,
un intervallo di sopravvivenza.
Allora, dell'avvenuto decesso, metta come virgola, in particolare, dicono i periti se vi è stato un periodo di agonia, sono elementi
di una sopravvivenza tra l'epoca della lesione
per affermare una sopravvivenza della ragazza dopo tra le lesioni e la morte
tra la produzione delle lesioni
tecnicamente credo che il punto visto che l'aveva sollevato l'esperienza della Nero di giustizia e verità sia tanto gli elementi quanto il tempo naturalmente tra la lesione e l'evento morto il tempo ma ai fini esclusivamente di giustizia e questo sì.
Sostenere un eventuale tempo di sopravvivenza, un eventuale tempo di sopravvivenza della ragazza tra il momento stati esperti di visioni e la morte.
È il momento della morte, il momento del decesso.
E se in tale spazio temporale fosse stato possibile salvare la vita della ragazza. Accertino inoltre se vi può essere compatibilità tra le ferite riscontrate sul cadavere di Meredith Kerker e i coltelli sottoposti a sequestro, in particolare due coltelli a serra manica e un coltello da cucina. Verifichino altresì i feriti se vi siano elementi indicativi di congiunzione carnale violenta. Io metterei a certino quanto altro
ritenuto necessario. In Gran Bretagna, come sappiamo,
sì,
tutti
sembra in Gran Bretagna, perché non ci sappiamo chiede pertanto che i feriti
procedano immediatamente a riscontrare la necessità di ulteriori accertamenti sulla salma, rendendo immediatamente visione dei reperti autoptici tramite il dottor Lalli, consulente del PM, e che forniscano nel corso della giornata con un rinvio ad horas di questa udienza detta necessità. Ovviamente, giudice, se i periti, scambiandosi tecnicamente, verbalmente, possono arrivare a questa risposta, nulla questione, nel senso.
Una proposta che penso che risolva un po' tutti quanti i problemi.
Prego.
Adesso in sede di inizio dell'operazione.
Questo infatti io suggerisco.
Presso l'istituto penitenziario dove sono i reperti.
Esatto.
Andiamo con tutti i consulenti che sono presenti a vedere i reperti e alla fine di questa riunione, che è l'inizio di una cooperazione, vediamo anche se a questo punto daremo una notizia telefonica se sì o no. Quindi significa che nel primo pomeriggio ci sarà.
Sì, io poi vorrei una risposta formale, nel senso che
se i periti sono disposti a fare questo, poi magari mandano presso questo ufficio una nota scritta con la quale mi fanno presente che visionato il tutto decidono di procedere in questa maniera, in maniera tale che poi noi abbiamo formalmente una vostra risposta.
Sì, però giudice,
non ci sono tutti i consulenti.
Ma io penso che non sia necessaria la presenza di tutti i consulenti, perché sono i periti che devono visionare. Sì, ma dico, sono i periti come da incarico del GIP che devono dare la risposta. I consulenti è ultronea alla presenza, nel senso i periti devono.
Io ho già indicato nel provvedimento di ammissione dell'incidente probatorio che per me questa è una scelta operativa dei periti d'ufficio, sulla quale anche il giudice non può interferire, perché riguarda solamente la loro attività. Quindi è una decisione loro. Adesso, se a questa attività, a questa preliminare vogliono partecipare i consulenti di parte, li partecipano.
Non sono operazioni di accertamento.
Quanto, oggi, se iniziano le operazioni peritali oggi, la nomina va fatta prima dell'inizio delle operazioni peritali. Quindi,
è vero però che le nomine le possiamo fare oggi. È vero però che l'accertamento da parte dei periti nominati dell'ufficio diventa chiaramente il primo atto e non neanche di poco valore la decisione sulla riesumazione. Quindi la partecipazione di tutti i periti credo diventa uno snodo non indifferente ai fini dell'accertamento della verità che tutti vogliamo. Quindi l'osservazione che ha fatto il collega Macelli in un certo senso può essere, merita attenzione, perché oggi l'accesso diventa il primo atto formale della consulenza tecnica dare risposta. L'assenza dei periti, è vero, anch'io oggi che sono arrivato addirittura dopo meno di un mese ad accedere a questo processo di cui non ho nulla assolutamente, io non posso fare in modo che, essendo solo qui per la nomina dei periti, iniziano le operazioni peritali, mi sta bene, però se oggi pomeriggio deve avere di una cosa così rilevante, io credo che bisogna usare un attimo un po' di pazienza, perché è una cosa di estrema delicatezza la decisione o meno di riesumare il cadavere. Quindi sì, io credo che con la massima disponibilità, e non lo dico con
i consulenti andavano portati oggi in udienza. Si sapeva che c'era l'incarico, ma nemmeno io voglio fare polemica. Però
facciamo parlare i consulenti, che ovviamente hanno una conoscenza tecnica superiore a quella nostra. Questo
io direi che l'inizio delle operazioni peritali non significa che noi decidiamo sulla esumazione o no. Probabilmente non potremo neppure decidere subito, anche perché i periti, diciamo, si sono un po' moltiplicati dopo questa udienza, in ogni caso cercheremo di decidere su questo punto, perché ci rendiamo conto anche sotto il profilo umano, etico, eccetera, della situazione. Ma se è possibile farlo, lo diciamo.
Allora, voi oggi iniziate le operazioni per il testo, faccio fare le nomine di tutti i consulenti di parte, poi si iniziano le operazioni peritali con la visione dei reperti della documentazione che il dottor Lali metterà a disposizione avendo fatto l'autopsia. Dopodiché voi non mi potreste riservare una risposta, magari facendo una riunione, mettiamo domani, con tutti i consulenti di parte, così diamo l'opportunità l'opportunità ai consulenti di parte che oggi non fanno le loro osservazioni, perché i consulenti di parte che sono presenti oggi potrebbero benissimo fare le loro osservazioni oggi e dare l'opportunità agli altri consulenti di parte di fare le loro osservazioni nella giornata di domani e poi domani avere una risposta complessiva in maniera tale che anche i consulenti miei possono avere visione delle osservazioni di tutti e mi danno una risposta, tanto tra oggi e domani può
il problema dell'oggi e del domani è il problema del reperimento dei consulenti che attualmente non sono qui presenti. Perché capisco anche il problema, l'eventuale consulente che si sente adesso nominare vorrà sapere, voglio vedere i reperti, quindi voglio dire, non è che oggi o parlo domani è assolutamente la stessa cosa. L'alternativa è fissiamo una data di iniziativa a questo punto,
dice allora io evidentemente mi sono espresso male, voglio dire no, evidentemente no, l'udienza di oggi per l'incarico ai periti è già stata posticipata di circa mi pare un paio di settimane, 10 giorni dal momento della sua decisione per impegni dei periti che io rispetto ovviamente, nessuna questione, sì, notifiche, impegni di tutti quanti. A questo punto io invito formalmente le parti, prima di tutto i periti e poi i consulenti a lavorare, ripeto, ad horas o a domani al massimo, nel senso che nel giro di 24 ore si possono avvisare tutti i consulenti, si fa l'accertamento, tutti d'accordo se lavorare sulla salma o meno. Io penso che il rispetto sia dovuto e ripeto questo. Un'ultima cosa, bisogna anche considerare che se i signori periti decidessero di procedere comunque a lavorare sulla salma, evidentemente questo comporta una serie poi di notizie e di dinamiche dell'attività di accertamento che poi deve essere eseguita dall'ambasciata e dalla famiglia evidentemente. Quindi la risposta formale di 3 righe forse nell'ipotesi di dover lavorare di nuovo sulla salma evidentemente sarebbe opportuna poi forse un'udienza domani in cui i periti ci danno la risposta con i consulenti e decidiamo come lavorare sulla salma che si trova a Londra, perché altrimenti perdiamo un altro mese e mezzo e la salma rimane in cella frigorifera. Quindi mi rimetto agli impegni di tutti, ma l'esigenza voglio dire. A me nelle 24 ore mi sta bene, tra l'altro giudice.
Alternativa, ancorché mi rendo conto magari poco corretta per alcuni versi nei confronti della sua famiglia, potrebbe essere quella, a prescindere da ulteriori considerazioni anche di merito, disporre il rientro della salma per fra 15 giorni e
no, la salma è già rientrata
in Italia?
No, in Gran Bretagna.
La salma è in Gran Bretagna.
Può disporre fra 15 giorni l'inizio. Insomma, così mettiamo.
No, allora scusate, un attimo. Cerchiamo di non fare attività inutili, gravose da tutti i punti di vista. Allora, dato che poi alla fine un giorno non è che sposta, io farei invece quest'altra proposta. Se fosse possibile per tutti quanti dire che oggi si iniziano le operazioni peritali e ci rivediamo qui magari alla fine della settimana, facendo uno sforzo da parte di tutti quanti, fissando un'udienza nella quale quindi nel contraddittorio si prende questa decisione in merito alla riesumazione o meno della salma, così lasciamo la possibilità a tutti quanti di partecipare. Che sia una decisione esclusiva dei periti d'ufficio, però mi rendo conto,
giudice, se lei lo ritiene la formalizza e procede con i suoi periti.
Io l'ho già formalizzato nel provvedimento di ammissione, mi rendo conto della particolare situazione da tutti i punti di vista. Quindi a questo punto chiedo la collaborazione di tutti quanti nel poter...
Per dare la possibilità a tutti, sarebbe opportuno a questo punto iniziare domattina, così l'inizio della giornata.
Le operazioni le iniziano quando vogliono
non è un suggerimento
possibile, perché veramente sull'inizio delle operazioni per Italia decidono i consulenti. Io stamattina ho fissato un'udienza per il conferimento dell'incarico, quindi chi voleva essere presente poteva essere presente. Questo è un discorso, poi al di là della situazione di Rudiero, comunque la notifica è stata fatta 4 giorni fa, gli altri l'hanno avuta tempestivamente. Quindi su questo adesso, se vogliamo superare questo primo scoglio relativo alla risumazione per non tornarci più sopra, allora, la proposta potrebbe essere questa. Vorrei sentire voi.
Siamo disposti a vederci subito, ripeto, come abbiamo detto, parlare con i colleghi che sono presenti e scambiarci le idee ovviamente e riservarci per quanto riguarda il discorso tra Salma, magari a mandare una comunicazione domani, dopodomani, una comunicazione scritta, non un'ulteriore udienza in breve. E io ad esempio sarei libero soltanto sabato, non potrei nessun altro giorno.
Però scusi signor giudice, questo incidente probatorio è su richiesta da parte di Lumba. Io credo che noi siamo stati assolutamente tempestivi, con tutto il rispetto nel merito per le considerazioni del collega di parte civile. In ogni caso credo che dovrà essere sentito anche il nostro consulente di parte, il professor Pascali, che lo nomineremo, perché non credo che si possa dar luogo a una consultazione tra presenti e non presenti. La situazione è delicata, non credo che si possano escludere i consulenti di parte oggi non presenti, dico io.
Per quanto riguarda il discorso della Salma, sentiremo le osservazioni degli amici, di tutti, e poi invieremo
la presenza della
le osservazioni. Vediamo. Sì, vanno informati. Ma certo. Questa mi si.
Io avevo chiesto questo, che i periti andassero con il dottor
Io ho parlato dei periti, non dei consulenti.
Questa mi sembra.
I periti vanno con il dottor Lalla che ha fatto l'autopsia. A vedere le
si decide. Decidono loro, infatti. Cioè.
Una decisione, tra virgolette, entro le 24-48 ore potrebbe essere benissimo accettata da tutti, ma ove però, se nel corso delle attività peritali veramente ci si accorgesse che forse è necessaria un'attività
su quello diversa, si può sempre tornare.
Si può sempre tornare.
Io appunto non sono medico, quindi come se vuoi.
Io direi di lasciare la decisione a loro, è solo loro che devono decidere. Loro e basta. Lasciamo decidere i periti con urgenza, tutto qui, con l'urgenza indicata dall'avvocato Maresca.
Thank you. l'eventuale informazione del ragazzo
Poi sì, questo lo devo dire. Poi
detta decisione riguarda esclusivamente una scelta operativa dei periti nominati da questo giudice. Che in riferimento a tale scelta i consulenti di parte potranno far pervenire ai periti loro osservazioni scritte esclusivamente ai periti oggi presenti di rispondere entro la giornata di domani sulla necessità di riesumare il cadavere.
No, giudice, non è stato,
non è stato nemmeno.
Quindi non va riesumato
eventualmente. Sulla necessità di svolgere accertamenti direttamente sulla salma.
Faccio presente che mi dicono che comunque ovviamente la salma sta degenerando, quindi comunque la bontà di ipotesi ulteriori è tutta da vedere. Questo
dipende da dove andare a cercare.
Ovviamente me lo devono dire i periti.
L'ho fatto presente perché così mi è stato riferito.
Indicazioni in proposito, dando termine ai consulenti di parte di far pervenire osservazioni entro le ore 9 del 27 novembre. Presso dove le faccio pervenire? Le faccio pervenire qui e poi io ve le rigiro a tutti quanti. Di far venire le osservazioni entro le ore 9 del 27 presso l'ufficio GIP.
Dovrei aggiungere. Vorrei aggiungere. Posso?
Sono colleghi che noi stimiamo.
Posso?
Conosciamo e stimiamo. Quindi.
Posso? Dunque, qui c'è una consulenza ex articolo 360 del pubblico ministero che è ancora in corso, perché deve essere depositata ancora la relazione. Quindi la perizia va fatta cercando di contemperare queste esigenze, cioè il consulente va lasciato, cioè deve completare i suoi accertamenti. Questo
è come consulente di parte del pubblico ministero.
Certo. Bisogna che ci sia un io nominerò tra i miei consulenti di parte appunto il dottor Luca Lalli, quindi questo potrà consentire, però c'è una consulenza in corso, questo è un fatto che va, di cui bisogna tener conto. Lui non ha depositato, non ha completato la relazione. Sì, no, non c'è dubbio, però. Qui è stato dato un incarico ex articolo 360 al ex articolo 360 è stato nominato il consulente del pubblico ministero, quindi questa attività va completata, bisogna... Quando il procedimento era ancora a carico di ignoti, sia chiaro.
Come?
Sì. No, se ci sono problemi va concertata, cioè va consentito al consulente di completare l'accertamento. Capito? Certo. Comunque lo nomino nel collegio e io quindi lui...
Io non ho mai toccato nulla avendo percezione di questo.
Dunque io nomino, posso, allora io confermo la nomina del consulente di dottor Luca Lalli nominato nell'accertamento autottico e aggiungo il professor Mauro Bacci e la dottoressa Vincenza Liviero, qui presenti.
L'avvocato Maresca per la parte...
Non nomina nessun consulente, il giudice si rimette a quelli del PM ovviamente.
Poi l'avvocato...
Professor Vincenzo Pascali. Ordinario di medicina legale presso l'Università Cattolica Sacro Cuore Roma.
Lasciamo anche il numero del cellulare per eventuali contatti.
Verbale.
Il numero del cellulare è 335 58.
Diga.
35 58 72 736.
Allora, il sollecito nomina il professor Vinci Francesco, il professor dell'Erba Alessandro Presso,
entrambi presso
l'Università di Bari, e il professor Giovanni Arcuri.
Dell'Università di Bologna, forniamo anche il numero di cellulare eventualmente.
Ah, per la... sì.
335 49 62 08.
Lo devo aggiungere.
protezione. Sì. La dottoressa Paglici Reatelli di Perugia.
Giudice, volevo precisare soltanto che il professor Bacci, medicina legale di Perugia, la dottoressa Liviero, sezione di medicina legale della Questura di Roma. Dottor Luca Lalli, medicina legale. C'è una solamente la relazione preliminare del verbale dell'autopsia. Vabbè, sì, siccome no, venite.
Potete visionare, con quell'avviso voi potete visionare tutti gli atti relativi al fascicolo del... Solamente che non li potete visionare più presso l'ufficio GIP perché
sono sicuramente un disguido con gli uffici della procura. Adesso
va bene, venite in procura, avrete tutti gli atti, non ci sono problemi.
Chiediamo, qui lo facciamo in maniera formale, la collaborazione del consulente del pubblico ministero che è ancora in custodia per fine
questo. Questo è.
È dichiarano che iniziano le operazioni per i tagli in data odierna alle ore 14 presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Perugia.
Viene convocato anche il perito del PM. Io ritengo che sia corretto.
Consulente del PM. Sono tre consulenti ho nominato io.
Consulente
del 360.
All'inizio delle operazioni possono essere prese dal momento che i periti d'ufficio non devono mandare nessuna raccomandata perché hanno già detto ora l'inizio delle operazioni peritali con il luogo e l'ora, i consulenti di parte che sono presenti possono essere presenti, ma una volta che c'è stata la nomina e l'avviso da parte dei periti del giorno dell'inizio delle operazioni peritali, tutti quelli che vogliono essere presenti, ma non che l'inizio delle operazioni peritali non si possa avere per la mancanza del consulente di parte, perché i consulenti di parte se vogliono partecipano, se no no. A tutti i consulenti di parte comunque, perché voi vi sbigliate tutti e per me è anche difficile parlare a voce tanto alta, però ho già specificato che l'inizio delle operazioni peritali è oggi, che do termine ai periti, diciamo un termine tra virgolette per darvi una prima risposta nella giornata di domani, e che do termine a tutti i consulenti di parte di inviare presso questo ufficio osservazioni relative alla necessità di fare ulteriori accertamenti sul cadavere di Meredith Kerker. Quindi entro domani alle 9 dovete mandare, adesso vi dico il numero di fax presso questo ufficio, le osservazioni, che noi ci attiviamo immediatamente a girarle ai periti d'ufficio, dopodiché i periti hanno termine entro la giornata di domani, per cui mi possono rispondere anche domani sera. Se mi mandate il fax io la leggo come copia, cioè qua sull'email non c'è la firma, me la mandate come copia, poi me farete seguire anche la posta dall'originale, così io posso allegare l'originale e voi invece dovete possiamo mandare. Adesso vi do il numero di fax dell'ufficio, che è
335 715 5221 21. Mi date i vostri che... Allora.
Deve avere la possibilità quantomeno di essere informato dai periti.
Perché
se inizia adesso
il avvocato, allora. La norma prevede, scusate, fate un attimo di silenzio. La norma prevede che i periti d'ufficio debbano mandare comunicazione con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, nel caso in cui non specifichino in udienza l'inizio delle operazioni peritali e si riservino. In questo caso i periti hanno detto in udienza l'inizio, il giorno, l'ora, il luogo dell'inizio delle operazioni peritali, per cui vale come comunicazione ufficiale questa fatta in udienza dai periti. Allora, e i periti possono, scusi avvocati, i periti possono, perché non è la prima volta che capita, dichiarare di iniziare le operazioni peritali immediatamente, qui abbiamo uno scatto delle ore 14, anche con la mera visione del fascicolo, non è la prima volta che capita, per cui i consulenti di parte nominati che sono presenti possono partecipare e visionare insieme ai periti il fascicolo, se non sono presenti non partecipano.
Io dico che possa cambiare poco, un'ora o due ore di differenza. Se rimandiamo
il fatto
e abbiamo la possibilità di far venire il nostro consulente,
che i nostri impegni, io sono stato avvertito sabato mattina, io ho gli impegni di stamattina.
Io allora io, il mio per 18, il professor Pascali, che osservazioni fa che vanno presente? Quindi
ma
viene
noi,
compromessa
ma
la posizione processuale.
Ma non è compromessa nessuna valutazione processuale, perché innanzitutto tengo a ricordare ancora una volta, forse io per venire incontro a troppe esigenze ho, non ho puntualizzato bene, ma mi sembrava di averlo fatto con il mio provvedimento, forse non sono stata chiara, che sulle modalità operative decidono esclusivamente i periti d'ufficio, tant'è che questo si ricorda al contrario dall'articolo 228 del codice di procedura penale, che prevede l'intervento del giudice solo qualora insorgano questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico. Ovviamente questo non riguarda né l'uno né l'altro aspetto. Se le scelte operative di
lasciamo le scelte operative ai periti e gli altri partiti per par condicio non devono partecipare.
Possono partecipare all'inizio delle operazioni peritali consulenti di parte che sono presenti, e questo non inficia in alcun caso, in alcun modo, la validità delle operazioni peritali. Queste sono le norme del codice.
E sono loro, certo.
E si è preso unito il problema relativo a questo, lo voglio fare una richiesta di un'altra questione.
No, vorrei solo finire, concludere con il dire che i periti d'ufficio questa mattina non compiono nessun tipo di attività, verificano esclusivamente quelli che sono i reperti, quindi potreste anche visionarli in quella relazione preliminare che il dottor Lalli ha già depositato, perché ci sono già delle fotografie agli atti, viene dato atto delle analisi che già sono state compiute, e quindi niente di più e niente di meno.
Poi non ho capito, io continuo.
Certo, come no, ci mancherebbe.
Volevo tornare un attimo a chiedere un chiarimento sulla questione relativa alla documentazione che le è pervenuta dalla Germania. Lei ci ha letto la relazione relativa di fatto all'identificazione del delitto. Questa documentazione che mi dice il giudice che è una corrispondenza tra virgolette riservata tra il giudice, Coblenza e lei, l'atto relativo al cosiddetto interrogatorio è un atto che è nella disponibilità esclusiva del giudice?
Allora, è un atto che riguarda il mandato di cattura europeo, ovvero sia è l'atto sulla base del quale il Tribunale di Koblenz ha emesso l'ordinanza detentiva che io non ho. Quindi
mi sono spiegato male.
Il procuratore,
quella sorta di interrogatorio, che lei ha citato essere intervenuto tradotto. Mi riferisco soltanto all'atto interrogatorio. È un atto che è nella disponibilità esclusiva del suo ufficio.
Penso di sì, perché è l'atto che mi
posso chiedere all'ufficio del pubblico ministero.
Ma se quello lo deve chiedere a me, ce l'ho solamente io, non l'ho neanche trasmesso al pubblico ministero, perché fondamentalmente la mia ordinanza non è stata eseguita. Io aspetto che mi venga data comunicazione dall'autorità tedesca del giorno, innanzitutto se mi rendono efficace il mandato di cattura, perché potrebbero anche non renderlo efficace, per cui teoricamente a noi Rudy Herman rimarrebbe indagato in Italia per questo reato, però se non torna spontaneamente in Italia lui rimane all'estero.
No, mi premeva sapere soltanto il giudice che quest'atto tra virgolette di interrogatorio reso lei dice che non è stato trasmesso alla Procura della Repubblica.
L'interrogatorio l'ho trasmesso.
Solo il verbale di interrogatorio, mi pare.
Avvocato Gentile, è inutile che fa questi atteggiamenti. A questo punto lo verificherete anche voi. Ce l'hai fatto, fatemi una richiesta.
La mia richiesta è molto semplice. Mi è venuto dubbio, aspettando che si esaurisse la fase relativa alle operazioni precedenti. Quindi chiedo che se il pubblico ministero addirittura ha il verbale dell'interrogatorio, dove la difesa non ne ha conoscenza dopo aver depositato le nomine. Quindi chiedo primariamente che io ne venga a conoscenza immediatamente, in maniera esclusiva, rammaricando certamente, senza dare con grande cortesia, il fatto che però una parte importante come il pubblico ministero, è venuta a conoscenza di un atto così importante, anche se non so che tipo di valenza processuale possa avere, visto che la nostra
presenza... Perché in Italia non c'è valenza, perché è la valenza relativa all'ordinanza detentiva della Germania.
Cioè quello sono d'accordo con lei, d'accordo.
Ma se lei pensa che a me l'autorità tedesca mi ha chiesto, ha detto che l'avvocato, i familiari volevano fare il colloquio e mi ha chiesto se vi erano ragioni di opportunità su quali io potevo interferire. Nel frangente già lei aveva fatto il colloquio con Rudy Herman, per cui io sul problema tedesco non c'entro
io niente. Avrei potuto anche vietare il colloquio, non l'ho potuto fare. Quindi lo lasciamo. Con una disparità di trattamento rispetto agli altri, tra l'altro.
Quindi, come è stato fatto per gli altri indagati, erano stati sospesi i colloqui
esatto.
Al momento dell'interrogatorio. Nei confronti di Rudy Herman, l'autorità giudiziaria italiana non ha avuto alcuna voce in capitolo
e quindi i colloqui ci sono stati, diversamente da quanto è accaduto per gli altri.
Né il PM ha avuto modo di interloquire, né tantomeno io, e oltretutto questo rapporto per me anche è la prima esperienza di una procedura di mandato di cattura europeo. C'è stato un interloquire diretto dal Tribunale di Koblenz a me e dalla lettera di presentazione mi è stato trasmesso per mera cortesia, ma ovviamente per me quelle dichiarazioni non hanno un valore effettivo qui, in quanto innanzitutto già c'è stato un colloquio con il difensore e con i familiari. Nel momento in cui arrivi in Italia notificherò l'ordinanza e procederemo a fare gli interrogatori, nell'ambito del quale saremo in grado di dare.
Io non l'ho ancora sentito,
gli avvisi dell'articolo 63, perché lì mi risulta ovviamente hanno una procedura diversa dalla nostra e molto più semplificata, e dopodiché quelle dichiarazioni qui in Italia potranno, rese in Italia da Rudy, con l'avviso dell'articolo 63 potranno essere utilizzate secondo i criteri previsti dal nostro ordinamento giuridico. È ovvio che lì non mi risulta neanche che sia stato presente un avvocato, c'è cioè la presenza del procuratore eccetera. Stamattina il procuratore generale mi ha detto: certo, voi italiani siete molto complicati.
È vero.
La mera supplica, lei sa, giudice,
se lei mi fa una richiesta, io l'autorizzo, dal momento posso autorizzare solo lei, perché il discipolo di una misura cautelare ancora non eseguita, a visionare gli atti relativi al fascicolo della misura cautelare di Rudy Herman.
Ovviamente non accomodo fare polemica, comunque lei è tanto meno pubblico ministero. C'era un atto in possesso del pubblico ministero e non del difensore, mi sembrava quantomeno utile chiarire questo aspetto.
Anche perché ci siamo allarmati, le chiedo scusa se ho dato un'impressione ma non era rivolto a lei, perché tecnicamente nessun interrogatorio poteva essere fatto.
Avvocato, ascolti, io gli ho detto, io non lo so se lei ha letto la normativa sul mandato di cattura europeo, io ho letto sia l'accordo quadro, la legge 69-2005 recepita in Italia, la legge che invece è stata, con la quale è stata recepita in Germania. Chiaro? Allora, sulla base della legge che ha recepito l'accordo quadro in Germania, è previsto, come d'altro canto anche qui, un interrogatorio fatto dall'autorità giudiziaria ricevente, perché il mandato di cattura europeo, nella mia ordinanza, è titolo di detenzione all'estero. Per cui loro hanno aperto un procedimento. Poi in questo interrogatorio vi è la richiesta, quello è un atto ancora a parte, di assenso all'estradizione, che può attivare un'estradizione semplificata. Quindi quell'interrogatorio non può avere...
Non ha alcun rilievo l'interrogatorio, avvocato. solo per l'estradizione,
solo per rispetto.
Scusi, però ritorniamo un attimo,
solo per chiaro,
cioè l'eccezione dell'avvocato Ghisa sulla quale faccio presente che il Rudy Herman attualmente indagato in Italia in forza dell'avvenuta iscrizione nel registro notizie di reato dello stesso per i reati oggetto del presente procedimento, e che la procedura di estradizione attivata attraverso il mandato di cattura europeo è ancora in corso, e sulla stessa questa autorità giudiziaria non ha alcuna possibilità di interferire.
Alle spiegazioni del giudice è chiaro di non fare obiezioni sulla partecipazione di UDR, ma diciamo così la
prego. Va bene, grazie. Allora, intanto però dobbiamo dire il termine del deposito della relazione peritale, e poi se è in grado.
Consentono, penso di sì, questo ce lo dirà. Ah, di ambasciata. Quindi si fa su rogatoria. Bisogna fare rogatoria. Bisogna fare rogatoria. Ma può darsi che hanno un atteggiamento di collaborazione. Avvocato Maresca.
Sempre nell'ipotesi di necessità di intervento sulla salma, per le modalità lo vedremo,
perché c'è il problema.
È utile attivare tutto un meccanismo se magari mi dicono che non c'è necessità. No, se io domani so che c'è questa necessità, allora
mi chiedevo
attiveremo
quali sono le parti che poi organizzano il tutto. Era solamente questo. Va bene, ne parliamo dopo.